Radio Onda Rossa, vai 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 vai. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa.
Cominciamo con un po' di leggerezza questo redazionale di oggi, in attesa che i redattori e redattrici vengano qui in sala trasmissioni per cominciare questo altro redazionale di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 il numero di telefono, come sempre aperto, un programma abbastanza fitto di cose di cui vogliamo parlare, e perché oggi parliamo, usiamo un termine forse abusato ma che in un certo senso riassume un po' quello di cui vogliamo parlare oggi, cioè la famosa maledetta gentrificazione.
E allora vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare.
Ovviamente un occhio particolare sulla nostra città, ma non solo, perché andremo anche a vedere altri fenomeni simili che si stanno verificando, si sono verificati anche in altre città europee e non solo europee. Attraverseremo anche l'Atlantico per parlare di quello che succede in particolare a Buenos Aires.
Dietro il bar Denzu c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta mucca pazza. C'è sta il cartello, batta fida, sono buoni tutti.
E allora la prima, gli argomenti dicevo sono tanti, ma il primo contributo di cui vogliamo parlare è un intervento che abbiamo registrato, che ci illustra quello che è un po' lo spunto da cui siamo partiti e partite per trattare questo argomento, che è un opuscolo che è stato fatto diverso tempo fa dal Nido di Vespe, dal Comitato di Lotta Quadraro, e che parla dell'argomento in senso generale con spunti molto interessanti, in particolare anche quello che sta avvenendo o che si cerca di far avvenire nel quartiere del Quadraro, come altri quartieri limitrofo al centro, più o meno il Quadraro non tanto limitrofo al centro, ma comunque un quartiere che come altri della prima periferia periferia sta, diciamo, facendo gola molto a, appunto a questo processo di snaturalizzazione sia sociale che anche, diciamo, architettonica di questa nostra città.
L'amore finisce sul grande raccordo anulare, na, na. La storia finisce sul grande raccordo anulare.
E quindi cominciamo subito con questo primo intervento che appunto, non essendo disponibile il compagno né studio né raggiungibile telefonicamente, intanto vi mandiamo un intervento, dicevo, complessivo, che presenta questo opuscolo, parla dei problemi non solo del Quadraro ma di tutta la nostra città e non solo. E quindi intanto mandiamo questo. Un attimo che sta partendo, speriamo che parta. Niente. Come al solito qualche problema. Intanto abbiamo anche qui compagni del Nido di Vespe, ecco, forse adesso lo possiamo mandare.
Ciao a tutte e tutti, e come sappiamo la parola gentrificazione un po' in tutto il mondo oggi descrive quel processo di espulsione progressiva degli abitanti originari di alcuni quartieri che vengono considerati degradati, vengono descritti così generalmente quartieri in cui mancano servizi essenziali come servizi fognari efficienti, illuminazione stradale. Spesso sono zone in cui non c'è una grande attività commerciale e zone anche dove non c'è passaggio di traffico intenso. Sono zone di solito abbastanza centrali rispetto al progressivo allargamento del centro delle città che sta avvenendo un po' in tutte le metropoli del mondo, e molto spesso sono abitati questi quartieri da persone poco abbienti, classe popolare, e le case sono spesso decadenti e ci sono scritte sui muri, insomma tutto quello che viene considerato degrado dai ben pensanti, però anche considerato a volte pittoresco sia per la conformazione propria del quartiere che con il suo effetto vintage, diciamo, risulta carino e attrattivo. E pensiamo a Roma al Pigneto ovviamente, ma anche precedentemente a quartieri come Testaccio e Trastevere, che erano quartieri popolari che però ormai già da quasi 20 anni, se non di più, sono cambiati completamente per la loro composizione sociale. E proprio il fatto che i quartieri in questione vengono ritenuti pittoreschi e interessanti da abitare per persone che vogliono una forma di abitare alternativa, diciamo, molto spesso attraggono infatti artisti o comunque persone, diciamo, che originariamente vengono da altri quartieri, che hanno la possibilità di comprare le case che vengono progressivamente vendute, perché il costo degli affitti in questi quartieri progressivamente sale, perché sale la domanda, e quindi gli abitanti originari man mano vengono mandati sempre più verso la periferia, perché non si possono più permettere di continuare a vivere nelle zone in cui sono cresciuti. E questo appunto è un fenomeno che sì, possiamo osservare in diverse città del mondo. A Roma sappiamo che, a parte i già citati Testaccio, Trastevere, Pigneto, San Lorenzo, ma anche Garbatella, Ostiense, Monti, sono stati quartieri che sono cambiati molto nel corso degli ultimi 20 anni, e soprattutto sono diventati quartieri della movida, diciamo, notturna, quartieri del divertimento, quindi quartieri in cui un tessuto sociale originario e da una parte non reggeva più anche il disturbo continuo che viene provocato da questa movida notturna, e dall'altro non si è più potuta permettere di abitare in queste zone. E un fenomeno che abbiamo osservato, che ci ha spinto a scrivere l'opuscolo in questione, che parla anche di un parallelismo tra quello che sta succedendo al Quadraro a Roma e alla Boca a Buenos Aires, ci è venuto proprio a causa dell'abuso che sta facendo in un certo senso l'amministrazione pubblica della street art come veicolo di riqualificazione di questi quartieri, perché sono simili il Quadraro e la Boca, perché in entrambi i quartieri il tessuto è estremamente popolare, il tessuto originario, sono quartieri che vengono dalle baracche che sono state poi, diciamo, edificate, urbanizzate, e quartieri diciamo malfamati in un certo qual modo, che però stanno diventando attraenti per nuovi fini commerciali. E, parlando della Boca nello specifico, per chi non conosce Buenos Aires o non ha idea di come funziona questo quartiere, è un quartiere estremamente popolare dove ci sono molti conventicios, che sono case di lamiera, legno e lamiera, che poi sono state diciamo rese più solide, ma comunque rimangono dall'aspetto, diciamo, appunto così decadente, però anche affascinante, perché sono tutte colorate, anche perché c'è stata un'operazione nel corso dei decenni della seconda metà del Novecento diciamo riqualificazione artistica del quartiere, e anche perché molto spesso gli abitanti originari del quartiere dipingevano le facciate fatte di lamiera delle case con i materiali d'avanzo dei cantieri navali, quindi con le vernici che c'erano, e questo ha dato vita a un fenomeno diciamo abbastanza singolare di case colorate e visivamente molto bello, però è anche visivamente riconoscibile come una zona in cui vive gente povera. Però nello specifico della Boca, il Caminito per esempio è uno dei punti di attrazione turistica della città. È una zona, diciamo, di due o tre strade nel cuore del quartiere della Boca, vicino al fiume, dove c'è anche un museo di arte moderna contemporanea molto recente, si chiama Proa, che è uno dei punti fissi dei tour turistici della città. E la Boca, insieme a altri due quartieri adiacenti, che sono San Telmo e Barracas, è stata dichiarata dal governo della città di Buenos Aires distretto delle arti. Quindi negli ultimi anni, tramite l'iniziativa Color Ba, il governo della città ha promosso l'impulso di riqualificazione artistica di questo quartiere, permettendo di fare murales giganti a tutta facciata nel quartiere, e effettivamente sono veramente tanti, è diventato come una galleria d'arte a cielo aperto. Il che sarebbe anche interessante e bello, però in realtà questo è un motivo che spinge alla speculazione immobiliare, perché molto spesso questi murales sono accompagnati dai cartelloni delle agenzie immobiliari che vendono interi edifici del quartiere, e ovviamente con prezzi che non si possono permettere le persone che abitano lì da sempre. E va detto anche che, essendo un quartiere popolare, c'è un tessuto di resistenza abbastanza forte in questo senso, Inoltre anche a livello proprio di arte murale, forse a differenza di quello che succede a Roma, qui c'è una forte componente di collettivi, di muralisti, artisti che invece propongono anche direttamente nei contenuti dei murales che realizzano una visione un po' differente da quella che è proposta dall'operazione commerciale del governo della città. E questo è un fenomeno interessante perché alimenta la resistenza popolare all'interno di questo quartiere e la differenza fondamentale, per far capire qual è la dinamica, è che quando avviene, quando arriva l'artista internazionale, di fama internazionale, per dipingere l'intera facciata, recintano tutta la zona intorno e allontanano la popolazione da un possibile intervento in quella che è la creazione di un'opera d'arte. Invece i collettivi dei muralisti fanno esattamente il contrario, cioè cercano di coinvolgere i vicini, la gente del quartiere, proprio nell'atto fisico della creazione del murales, prima cosa andando a chiedere il permesso a chi abita in quella zona di poter dipingere lì, e secondo anche coinvolgendo soprattutto la gente più giovane a mettere mano ai pennelli, ai colori e a partecipare al murale. E molto spesso i contenuti proprio comunicativi di questi murales sono significativi per le persone del quartiere, mentre le altre opere d'arte molto spesso risultano sì dei bellissimi disegni che però non hanno granché a che fare con la realtà sociale nella quale vengono dipinte.
Allora, questa era la prima parte del contributo che ci arriva appunto sia sull'opuscolo di cui ho parlato all'inizio, sia sul quartiere della Boca di Buenos Aires. Se riusciamo, c'è anche un'altra parte molto interessante che parla di altri quartieri che stanno subendo lo stesso destino a Buenos Aires, però intanto noi volevamo qui col compagno del Comitato di Lotta Quadraro sentire qualcosa in più su questo opuscolo e anche insomma entrare un po' più nel merito, per esempio, di quello che sta accadendo, di questi murales che hanno riempito il Quadraro con tutto quello che ne ha seguito, perché sicuramente vederli è bello, ma poi c'è un'altra faccia della medaglia.
Ciao a tutte e tutti. Sì, questo opuscolo innanzitutto è scritto adesso, ma in realtà non è che si tratti di un elaborato teorico di adesso, semplicemente abbiamo raccolto più o meno 8 anni di materiali e di piccole analisi che abbiamo diffuso per il quartiere su la riqualificazione in generale che stava subendo il quartiere. Per riqualificazione in generale, negli ultimi 7 anni si parlava solamente, specialmente, di una rivalutazione delle attività commerciali. Per fare questo abbiamo notato che c'erano stati dei meccanismi un po' particolari, una su tutto che fu quello del nostro, diciamo, spinta a far sì di uscire pubblicamente anche nel quartiere con le nostre tematiche sul tema della riqualificazione. Fu un episodio del 2012 che si chiamava per l'appunto Nuova Gestione. Questo evento di un paio di giorni, sponsorizzato da, ovviamente patrocinato da le istituzioni locali, quindi il municipio, il comune, le biblioteche e anche società partecipate del comune come Zetema, che gestisce parte della cultura sul comune di Roma in appalto, sostanzialmente avevano aperto tutte le serrande e favorito l'apertura delle serrande chiuse, dismesse, di attività commerciali della zona, facendole vivere con installazioni artistiche momentanee o vario tipo di altre proposte che erano state fatte da chi proponeva, insomma. Il risultato fu uno scollamento molto forte, cioè ce ne rendemmo subito conto di questo, e a incominciare dalle persone che ci vivono tutti i giorni, spaventate da quello che è poi l'aspetto esteriore di una questione di questo tipo, cioè il caos e l'aumento di persone in un quartiere che era esclusivamente di botteghe, qualche bottega, per uso e consumo di chi ci abitava e case basse per chi ci vive, e questo è tutto, fa la vita normale di tutti i giorni. Un evento di questo tipo aveva messo in moto delle cose. Queste cose sono ovviamente l'aumento o il tentativo di ridare pregio a delle attività, a delle serrande, non a delle attività commerciali, cioè a degli spazi vuoti che avevano necessità di essere riempiti e resi attrattivi per il commercio. Di che tipo, questo ovviamente non è chiaro, però serviva per dare una spinta di questo tipo. Nell'opuscolo stesso andiamo anche più indietro, perché uno delle caratteristiche di questi cambiamenti dei quartieri e della riqualificazione delle volte è che sembra quasi a volte paradossale, ma ci si oppone a delle cose e ne escono fuori delle altre che possono risultare anche peggio. Nel caso specifico nostro, il nostro primo impegno sulla riqualificazione del quartiere avvenne quando, ai tempi della progettazione dello SDO di tutta Roma, il quadrato
servizio direzionale orientale, quello che doveva spostare sistema di direzione orientale, che doveva spostare i, appunto, ministeri e altri centri in periferia.
Inaugurarsi nel 1960.
Sì, vabbè. Caliamo un velo.
E arrivò da noi non sotto questa forma di ricollocazione dell'amministrazione, cioè dello spazio appunto amministrativo, ma come situazione di le case al quadrato non vanno bene, molte provengono appunto da situazioni di, non è abusivismo, perché cioè, parliamo di abusivismo che ha 60 anni, quindi c'è una situazione di case che andavano regolate, fogne, capannoni che non avevano una destinazione d'uso preciso, e si inventano di prelevare un pezzo di terra per farci delle case parcheggio, per poter parcheggiare persone provenienti dalle case che dovevano essere risistemate e rese consone a una città metropolitana che ha questo scopo, costruire queste palazzine che poi ovviamente il costruttore avrebbe rivenduto successivamente una volta svuotato. Questa cosa fu impedita l'abbattimento di alcune case. La proposta che era stata fatta dalle amministrazioni alla fine del risultato era che diede il permesso di accorpare le cubature, quindi sostanzialmente
vuol dire?
Cioè, nel senso che se c'erano un capannone e due case di un piano solo, si poteva abbattere tutti e tre, tirare su una palazzina di quattro piani e annettere la parte circostante come spazio che poi doveva o rimanere della proprietà della casa o ridistribuito in una mastodontica operazione anche di viaria, delle stradine, che dovete immaginare un quartiere che comunque magari a un certo punto ha una stradina e finisce in un vicolo cieco, finisce dentro una casa, è il cortile di un'altra casetta, quindi tutte cose che andavano a ridare una geografia al quartiere che fosse più di strade incrociate. E questa avveniva negli anni, è iniziato appunto nella nostra zona dagli anni 90 e è finito nei primi anni 2000, cioè lì si stoppò e le case furono a quel punto rilasciate in mano ai singoli proprietari, che in alcuni casi hanno cominciato a appunto rivalutare le proprie case, a venderle o affittarle in un normale processo di rivalutazione economica del mercato immobiliare, diciamo così, e questo ovviamente comportava dei cambiamenti.
Senti, prima di passare a ulteriori parti volevo sentire anche un altro compagno che è con noi della redazione su, in realtà, la gentrificazione, chiamiamola così, nel senso letterale del termine, perché viene dal termine anglosassone gentrification, da gentry, e la gentry è quella che sta meglio, parliamo proprio molto semplicemente, di quella che ci stava prima. Oggi si possono chiamare hipster, non lo so, comunque persone con una possibilità economica diversa che cominciano a vedere come attrattivo questi quartieri, perché anche un sapore bohemien e anche la vicinanza al centro.
Sì, questo è molto giusto quello che hai detto, perché siccome noi tutti, proprio come società in questo momento, allora provo. Ci mettiamo qua insieme, che adesso ci dovremmo sentire. È molto giusto quello che hai detto, perché in questo momento in cui abbiamo tutte e tutti grandi difficoltà nel interpretare la realtà, e abbiamo bisogno in qualche modo di come dire, trovare dei punti fermi di fronte alla complessità, ci aggrappiamo a delle parole. globalizzazione è probabilmente la parola più famosa da questo punto di vista, ma gentrificazione è anche un altro termine di questi che cercano di spiegare tutto ma poi non lo fanno. Il termine ha un'accezione specifica, è stato coniato all'inizio degli anni 60 e il significato è semplicemente la sostituzione all'interno di un dato territorio, di un dato quartiere, della popolazione residente primigenia con altri cittadini, altri abitanti che hanno una possibilità di spesa più elevata. I più poveri vanno via e i più ricchi arrivano all'interno di quartieri che chiaramente vengono riqualificati. Ora, il termine è relativamente nuovo. In Italia è stato recepito forse ancora più in ritardo rispetto al passato, ma la vicenda non è nuova per niente. A noi fa impressione vedere quello che succede a Barcellona, a Buenos Aires o in altre città dove questi fenomeni sono stati più veloci e più recenti, ma qui noi abbiamo vissuto questi fenomeni in forma mostruosa quasi 100 anni fa. Gli sventramenti mussoliniani del centro di Via dei Fori Imperiali o di Via della Conciliazione è quello sono stato, cioè la demolizione di interi caseggiati popolari, la deportazione della popolazione in luoghi molto lontani dal centro storico e la riqualificazione delle aree centrali. Fra parentesi, la popolazione del centro che è stata mandata via è stata cacciata in zone che all'epoca non erano neanche ultraperiferiche, erano proprio extraurbane, quartieri come San Basilio, Acilia, Prima Valle e Quarticciolo, e che ancora oggi rimangono un problema per questa città. Ancora oggi restano dei quartieri assolutamente problematici, ancora oggi restano in gran parte delle ferite. Questo per farci un po' l'idea di quanto poi questi fenomeni siano grandi. E poi, dal secondo dopoguerra in poi, ci sono state forme di gentrificazione più lente e più soft che hanno interessato tutto il centro storico romano, come diceva anche il compagno nella registrazione, e che fanno sì che ad oggi l'aria dentro le mura romane, al di là di qualche piccola enclave o di qualche zona particolare, sia tutta completamente gentrificata, nel senso la popolazione che c'era prima non c'è più. Quindi noi ci troviamo di fronte a nuove sfide, a nuove situazioni. Quella del compagno, che il compagno del quadrato ci ha raccontato, è una, ma rappresenta un buon esempio, perché parla di una zona semiperiferica o della prima periferia che può essere ambita dalla speculazione immobiliare, può essere oggetto di questo tipo di fenomeni, e questo è quello che in effetti può succedere. Succede negli anni 90 in una situazione di crescita economica più forte, era un fenomeno più marcato, adesso lo è di meno, ma con questo ci troviamo ad avere a che fare. Un'ultima sottolineatura e poi passiamo oltre. Io credo che ci siano due grandi temi al momento su cui noi dobbiamo ragionare in questa città a proposito di questioni relative alla gentrificazione. Il primo è quello relativo ai quartieri come il Quadraro, come Centocelle, di cui parleremo più tardi, come tutti quei quartieri popolari ma relativamente vicini al centro, e che quindi sono oggetto di fenomeni di questo tipo con tutto quello che ne comporta. E stiamo parlando di aree grosse, Centocelle sono 50.000 persone, credo, Quadraro un poco di meno, ma insomma siamo lì, e quindi decine e decine di migliaia di persone il cui futuro va valutato, e bisogna far sì che gli errori del passato non vengano ripetuti, e anche evitando, ma lo diremo più tardi, di creare nell'immaginario ma anche nella realtà delle sorte di enclave, dei quartieri modello all'interno dei quali ci rifugiamo. Cioè, per capirci, ricreare quello che un tempo per noi forse è stato San Lorenzo, di cui abbiamo dato anche un'immagine che probabilmente non era del tutto vera ai tempi, portarlo più in periferia. Ecco, questo eviterei. L'altra grande questione di cui forse troppo poco si parla è quella relativa alla, chiamiamola, gentrificazione di zone periferiche, ultraperiferiche e di case popolari, di edilizia popolare, perché anche quello è un dato, è una questione molto molto grossa. Ci sono quartieri oggi che vengono indicati come la sede di ogni vizio, ogni depravazione: San Basilio, Torbella Monaca, Quarticciolo, i nostri quartieri a luci rosse, i quartieri dove si c'è la compravendita di sostanze stupefacenti, eccetera eccetera eccetera. Questa narrazione, che è vera in molta parte, non del tutto ma in molta parte è vera, io ho il timore, e non solo io, che possa essere il primo passo verso un processo di eliminazione di quel poco che rimane nella nostra città di edilizia popolare, di cacciata prima o poi, in forma magari più soft rispetto a quello che accade in altri paesi, delle persone che abitano in questi luoghi, e quindi di progetti anche lì di riqualificazione, che però hanno come corollario terrificante la cacciata delle persone che vi abitano lì per andare in luoghi ancora più, più lontani. E questo, diciamo, noi come radio e come sinistra e come compagno ce lo dovremmo porre.
Prima di ripassare la parola al compagno del Comitato di Lotta Quadraro, questa cosa dell'edilizia popolare è importante sottolinearla, perché con la dismissione delle case degli enti e delle case popolari vere e proprie, che avevano affitti diciamo relativamente contenuti, quelle degli enti non tanto ma quelle delle case popolari sì, rispetto al mercato romano, che ormai è assolutamente fuori controllo, ha dato luogo poi anche qui a un cambiamento, perché fra chi non se lo poteva permettere, chi se l'è comprata e dopo allettato ovviamente dai prezzi che salivano l'ha rivenduta dopo il tempo che era necessario passasse tra l'acquisto e un'eventuale vendita, insomma ha contribuito ovviamente a cambiare, a snaturare il tessuto sociale. Allora, se tu volevi aggiungere altro.
Due cose anche, perché gli spunti che ha dell'intervento del compagno sono molti, e io sono contento, perché in realtà spesso cerco, è vero che abbiamo subito una gentrificazione, per esempio quella del periodo mussoliniano, sicuramente non gli antropologi della città o chi coniò il termine non pensò a trovarne una denominazione precisa, quindi è verissimo il discorso che ci nascondiamo dietro le parole, e questo è vero, a volte appunto lo si fa anche per semplificare, che però dobbiamo pure appunto riempirlo, è una sistemazione. Oggettivamente, se uno quello che era la definizione iniziale era proprio si puntava sulla definizione sociologica, proprio sul fatto della grande quantità di persone che contemporaneamente venivano spostate, e per cui adesso molti tra virgolette detrattori o semplicemente più caudi sulla questione della gentrificazione 2.0, possiamo dire, era dicono: no, beh, ma i cambiamenti arrivano con calma, arrivano, non sono così drastici. È pur vero che rispetto a il ventennio fascista e o per esempio altre situazioni simili, anche la Londra novecentesca, prima di arrivare agli anni 60, alla stessa Nord America con Chicago, che per non parlare di New York, erano quotidianamente in determinati periodi incendiati, cioè i proprietari dei palazzi dovevano cambiare drasticamente il valore del quartiere, dovevano rivalutare il proprio immobile, c'era della gente che non se ne voleva andare, perché poi comunque un minimo di stato di diritto rimane per tutti, quindi comunque poi ci sono delle leggi che intervengono, e quindi davano fuoco spessissimo a edifici interi, fabbricati capannoni, butto giù il capannone, faccio palazzi e vendo. Ed è quello che, e su questo mi collega a un altro punto, è quello che per esempio negli anni 90 fece Giuliani a New York, cioè la retorica della pulizia, dell'antidegrado, e poi fino ad arrivare anche agli slogan alla zero tolleranza, perché Giuliani inventò lui sul grande, diciamo, schermo la questione della zero tolleranza contro il bivacco, perché lui pulì New York, che era in uno stato comunque confusionario, perché è una metropoli gigantesca, iperconfusionaria, e doveva ridare lustro a una città che rappresentasse la particolarità di essere New York, ospitata dappertutto, eccetera. A che prezzo? Mandando via tutti quelli che erano poveri. Poveri nel senso che molti, tra l'altro, non avevano una casa, per cui poi il problema, appunto, è se tutti avessimo un tetto dove dormire o qualcosa che possa essere ricondotto a una casa, sicuramente non ci sarebbero questi presunti e finti problemi di degrado. Lui li mandò tutti via. Ovviamente lì non c'era una ristrutturazione o un cambiamento di proprietà, però sicuramente lui ha fatto una grande pulizia da questo punto di vista. Qui adesso che le cose vanno più lente, e per esempio in quartieri estremamente piccoli il Quadraro, a differenza di 100 celle, solo per un discorso numerico e di estensione, sono veramente 10 strade la parte interessata. Poi si va a macchie su tutto il quadrante, cioè ci sono pezzettini sparsi intorno al quartiere, diciamo, tuscolano, che può subire questo. La cosa più simile al Quadraro in realtà è Turpignattara, perché su questo sulla similitudine, sia su come si tentano di aumentare il valore di mercato, perché qui il discorso è che si cerca di sviluppare un'economia interna dei quartieri per far sì che i quartieri in qualche modo beneficino di questo giro di ricchezze. Per fare questo spesso si utilizza il turismo. Ora, e questo lo dicono le stesse associazioni che promuovono queste cose. Un esempio, lo citiamo anche velatamente sull'opuscolo, è quello dell'Ecomuseo Casilino, che è una cosa che, se uno leggesse il programma, sarebbe fantastico. Hanno impedito, con una serie di complicazioni, Consiglio di Stato, che venisse riempito di cemento un'area verde compresa tra ai margini di Turpignattara, che però sostanzialmente è un polmone, anche se abbandonato, però almeno non è cementificato, per poi distribuire e fare dei percorsi culturali e archeologici in questo quadrante. Ovviamente la maggior parte di queste proprietà archeologiche sono del Ministero, nel caso delle catacombe so del Vaticano, quindi tu non hai possibilità di intervenire qui. Quella anche produzione, diciamo, data di ricchezza che può venire da l'esaltazione di un sito archeologico, che ce ne sarebbero magari tutte le carte in regola per farlo, non sono soldi che vengono distribuiti al quartiere, sono soldi che si prendono le società che li gestiscono. Il Vaticano, penso che non ci sia, insomma, poco da dire. E tra l'altro, nella fattispecie, le catacombe nel quartiere nostro sono state a Turpignattara, vicino alle catacombe di San Marcellino, sono state finanziate da mi sembra dal Kazakistan, se non mi ricordo, dalla regina del, insomma, da tramite un finanziamento un po' particolare sono arrivati questi finanziamenti al Kazakistan. Il Vaticano li ha presi e li ha ristrutturati. Tutto bello, però su questo non si può far finta di niente. Cioè, quando arrivano capitali di investimento così, uno due domande e fermarsi un attimo dovrebbe farlo. E quindi dov'è che poi si collega alla street art? Che in questo caso, per creare un ecomuseo, ti servono delle cose da vedere. Se ovviamente tu hai le catacombe sud del Vaticano, il torrione che è abbandonato, il comune non lo restaura, non ne crea un posto attrattivo, tu devi creare arte, tu devi creare un motivo per cui la gente vada lì, e quei motivi sono i modelli che poi tu proponi. E in questo caso, in questi quartieri, sono le opere murarie fatte. Cioè il progetto dell'Ecomuseo Casilino, nei suoi tour, propone delle opere che in realtà sono state create ad hoc su un quartiere, e tu crei un indotto commerciale turistico per fare in modo che questa cosa funzioni. Quindi l'indotto turistico non è più una cosa che uno sfrutta quello che già c'è, ma è ovvio che questo attiva dei meccanismi che innalzano i valori degli affitti delle serrande, perché c'è un bar, per cui se prima c'era un bar, arriva il proprietario magari affitto, vuole vendere, perché arriva qualcuno che riesce ad avere i soldi per comprarsi le mura. Quindi non sono processi direttamente legati a una sana riqualificazione, per cui dici: noi facciamo le cose fatte bene, però poi arriva il capitale straniero che ci si magna a tutti. No, qui a volte vengono proprio proposte da una grande fetta che sta all'interno del terzo settore, di associazioni, di tutto questo mondo che non è né Stato né attività privata al 100%, e si innesta qui e crea crea delle disuguaglianze. Cioè, se io che vivo a Torpignattara non ho benefici di questo perché non c'è una ridistribuzione, però qui viene sempre riparlato come se fosse una ridistribuzione. Purtroppo non è così, e anzi il turismo e l'eccessiva turistificazione, che è un altro punto, un'altra evoluzione di un altro termine, ti schiaccia. E questo qui, anche se non è una gentrificazione di un tipo violento, impattante eccetera, è una gentrificazione a bassa intensità, è trasversale, è una gentrificazione che non prende solamente questioni economiche ma anche sociali di vita, perché tu proponi un altro modello di vita. Poi, per difendere questi quartieri, e non tutti se lo possono permettere, e poi il risultato finale è quello che questo, chiunque fa attività politica di quartiere lo sa, che quando inizia questa, a un certo punto arriva sempre il punto che si vogliono piazzare le telecamere, si vogliono creare delle zone ad accesso limitato o addirittura zone proprio private a uso esclusivo di determinati condomini, fino a creare delle sacche piccole di residenti, non di abitanti, di residenti, perché pure qua la residenza in questo caso è una questione puramente burocratica, mentre l'abitante è colui che si vive tutto il quartiere. Qui abbiamo a che fare con i residenti che vogliono poi alzare muri, mettere delle camere, controlli, via lo sporco, eccetera eccetera, perché è ovvio che lo sporco rovina il murales. Poi è pur vero, e questo è importante, e chiudo su, ok, scusate, sul discorso, poi non si può passare all'estremo, che è quello per esempio della allora dobbiamo lasciare tutto così. No, ovviamente no, e secondo me l'esempio più eclatante è la metro C. Molti scrivono nei volantini, nell'analisi, che la metro C è stato veicolo veicolo proprio di aumento, di riqualificazione. Io su questo capisco che le metropoli sono luoghi insani, dove non si può vivere, quello che vogliamo, però oggettivamente le infrastrutture per la che poi vengono prese da persone che economicamente, cioè a Roma io sono straconvinto che chi non ha un mezzo di locomozione proprio è comunque una persona svantaggiata dentro una metropoli. Questo bisogna rendersene conto.
Sei un handicappato.
Esatto,
cioè un handicap,
non c'hai, esatto. E molte persone non possono permettersi un mezzo di locomozione. Le metropolitane, e se fossi i mezzi pubblici in generale, devono sopperire a questo, se vogliamo entrare dentro questa tipologia di discussioni. La metro C non era un problema di sé per sé, perché aumenta il prezzo delle. Casomai è dove è passata, cioè perché alcune stazioni sono state fatte in determinati punti invece che un altro. Allora questo è un discorso, perché per chi conosce la zona, Via Teano sta in mezzo al nulla, lì proprio in quella parte di verde,
perché che ci deve essere una grande
un grande hub di trasporto, sì. E invece lì stanno fermi i cantieri della metro, perché quello lì da 20 anni è un terreno che non si sa se, grazie a tutti i fantastici presidenti di municipio soprattutto che si sono susseguiti in quell'area lì, hanno fatto in modo che quello non si sa se è privato, se è pubblico, lo sequestrano. E se tu vedi Via Teano che attira nel deserto, a un certo punto dici vabbè, qua prima o poi ci faranno un centro polivalente e la questione è chiusa. Queste cose uno se le deve chiedere,
che dovrebbero poi anche aprire, perché sennò fa fine il centro polivalente di Arco di Travertino, che è bellissimo, non c'è niente dentro.
Senti, allora ci fermiamo un attimo e poi proviamo anche a suscitare, cioè a contattare un intervento esterno. Io vi mando una canzone che parla proprio di un quartiere che è stato citato nella corrispondenza che abbiamo sentito in apertura, un quartiere di Buenos Aires. Ah no, scusate, mi correggo, quella dopo, adesso vi mando, vabbè, la regia stamattina è un po' confusa, vi mando invece una canzone che parla di Roma.
Dice l'aria c'è più buona che a Milano, specialmente per chi campa solo d'aria, specialmente per chi torna a casa a sera, e nell'aria c'è può solo bestemmia. Le mattine de gennaio c'è stan sole tanto bello che gli sputeresti in faccia, come dentro a quel grugnaccio del capoccia che fai sordi mentre tu stai a lavorare. ci vengono per fame da lontano, e che Roma vuole dirla capitale, ma borgata questa strada che è in imbuto, Roma vuole di soltanto sei fottuto, sei fottuto e puro tocca tira avanti, e i giorni te li fanno volo stanno.
Allora abbiamo adesso al telefono un compagno di Centocelle e vi chiediamo appunto un intervento nel merito di quello di cui stiamo parlando adesso, in particolare su quello che si sta muovendo nel quartiere, anche rispetto al discorso che stiamo facendo dello snaturamento, per non usare gentrificazione, di molte zone periferiche o semiperiferiche della nostra città. Buongiorno, ciao.
Ciao.
Puoi parlare?
Vi sento un po' a scatti.
Vabbè, tu intanto parla.
Mi si sente?
Sì, sì.
Ok, perfetto. Vi faccio un breve aggiornamento di quanto successo a Centocelle in queste ultime due settimane. Praticamente davanti a un fenomeno di natura criminale come è stato quello dei roghi dei locali, dalla pecora elettrica al baraca alla pinzeria, si è prodotta sostanzialmente una piccola mobilitazione popolare che per quanto si muova dal dato criminale di quanto successo, in realtà ci parla di molto altro, ci parla di come viene gestita e come viene pensata una città. Nello specifico, la pecora elettrica era un punto di ritrovo di una parte della comunità di Centocelle, e già nel primo rogo, che era del 25 aprile, si era riusciti a produrre una, non dico una mobilitazione, però una raccolta fondi che ha permesso ai ragazzi di riaprire e ricominciare subito i lavori. Questa volta qua è stato il secondo incendio alla vigilia della riapertura, ed era stato preceduto di un mese dall'incendio della pizzeria lì davanti e di un paio di giorni del baraca. E la mattina dell'incendio della pecora abbiamo lanciato già da lì davanti in maniera molto spontanea una passeggiata di autodifesa nel quartiere, e diciamo, il risultato ha superato ogni nostra aspettativa, perché ci siamo ritrovati in piazza con 2000 e passa persone a camminare per via dei Castagni. Ora la cosa qual è? È che noi abbiamo chiamato questa cosa non corteo di solidarietà, non in altro modo, abbiamo chiamata passeggiata di autodifesa, perché pensiamo fondamentalmente che uno, l'autodifesa è uno dei termini, diciamo, che fanno parte del patrimonio storico dei movimenti; due, perché in un momento in cui il discorso securitario, il discorso sulla sicurezza è diventato uno dei paradigmi di governo, uno dei temi centrali di ogni agenda di governo, fosse il caso di provare ad affrontarlo sotto un punto di vista differente, perché banalmente a un certo punto quello della sicurezza, soprattutto come dispiegato negli ultimi anni, effettivamente è diventato un bisogno della popolazione, e questo è un dato di fatto, per cui abbiamo provato a cercare di affrontare questo nodo qua dandogli una torsione differente, permettendo anche che non venisse strumentalizzata la questione per passare delle elettorali o per creazioni di comitati poi manovrati dai camerati di turno. Per cui sostanzialmente che cosa abbiamo detto in piazza? Abbiamo detto che la sicurezza nei quartieri non è fatta dai posti di blocco, non è fatta dalle volanti, dalla militarizzazione del territorio, ma è fatta dalle relazioni che vivono quel territorio, dagli abitanti di quel territorio, dalla capacità di produrre organizzazione autonoma dal basso, di stringere reti sociali e di produrre fondamentalmente un tessuto coeso, solidale e un tessuto in grado di mobilitarsi. Ed effettivamente questo messaggio qui è stato recepito e fatto proprio da un buon numero di persone, ti direi la maggioranza, ma non avendone le prove scientifiche non lo dico, però ecco, questo discorso qua è l'assunzione dell'inutilità della militarizzazione dei territori è stato assunto in maniera generale e compreso molto bene, tanto più che si sono prodotti da quella manifestazione tutta una serie di meccanismi ed energie che si sono attivate nel quartiere tra tutte le varie reti e soggetti sociali che ci stanno, e si è prodotta una mobilitazione che ci ha visto fare un'assemblea lì davanti al Baraga subito dopo che ha preso fuoco, un'assemblea di quella che si è denominata adesso la Libera Assemblea di Centrocelle al Forte Prenestino il giorno dopo l'ultimo incendio, che ha lanciato una serie di iniziative, tra cui la prima e più evidente è stata la passeggiata di autodifesa di giovedì, che ha visto gonfiare il numero e arrivare fino a 5.000, e tanto che quando noi siamo arrivati al termine del corteo nel parco, la coda del corteo era ancora dietro i palazzi, non la vedevamo, non c'entravamo nel parco. E diciamo, quello che si è dato è un contesto un po' inedito per tutti noi compagni di Centrocelle, sia quelli più giovani ma anche quelli più anziani, effettivamente constatano che è uno scenario che non si era ancora dato, se non in città, perlomeno non in questa parte di città, e che vede una partecipazione trasversale del quartiere con un soggetto popolare molto variegato, che va dai negozianti della vecchia generazione fino ai i nuovi commercianti, diciamo quelli della generazione ultima, che poi sono spesso persone che attraversano anche i nostri spazi. Ci stanno i comitati di quartiere per la tutela del parco di turno, o la rete dei genitori che si organizzano per mantenere i figli a vicenda, con ovviamente tutti gli spazi sociali e i gruppi politici e di compagni che stanno qua nella zona.
Senti, ci vuoi parlare anche di eventuali nuove iniziative, assemblee?
Non ti sento.
Ci vuoi parlare di eventuali nuove iniziative, assemblee?
Sì, guarda, noi siamo in assemblea tra qualche ora alle 3 al Forte Prenestino, e lì capiremo insieme un po' quale forma dare alla mobilitazione nei prossimi giorni. Ad ora non ti so anticipare quali saranno i prossimi passaggi, perché appunto sarà un po' oggi che si deciderà la piega da dare ai prossimi giorni, e comunque qui, essendo una roba che si è prodotta sull'emergenzialità e che ha visto un accumulo enorme di energie, va tutto molto di giorno in giorno, e c'ha diverse torsioni spontanee.
Certo, quindi intanto possiamo rimandare, insomma, questo appuntamento di oggi alle 15 al Forte, certo, al Forte Prenestino. D'accordo, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ti ringraziamo molto e noi proseguiamo con la trasmissione.
D'accordo.
Grazie.
Ci aggiorniamo più tardi. Allora.
D'accordo, ciao, ciao, ciao.
Ok, ciao.
E allora, non so se volete aggiungere qualcosa a quanto detto adesso, se sì.
Io soltanto, diciamo, un appunto, credo che sia da sottolineare la grandezza e l'enormità di questa mobilitazione che sta avendo luogo a Centrocelle. Insomma, prima fra di noi si parlava del corteo dell'ultima passeggiata di Centrocelle. Stiamo parlando di numeri incredibili per la piazza romana e di questi tempi, e come ricordava anche il compagno, il fatto che si sia riusciti a mettere insieme una, un vasto panorama anche eterogeneo che va da le associazioni dei commercianti fino ai compagni su una serie di temi e toni condivisi, credo sia molto importante, pur nella difficoltà di questo tipo di operazioni. Credo sia importante sottolineare che quanto è stato detto finora è in evidente contrasto con quelle che sono state le linee guida dell'amministrazione cittadina fino ad oggi. Cioè, noi abbiamo un'amministrazione cittadina che è partita radendo al suolo gli asili nido nei campi rom, e sono, poi ci sarebbe tutta una lunga lista di cose da dire, adesso che di fronte a una situazione del genere, con uno scenario che nessuno sa perfettamente interpretare, ma che chiaro si mostra nella sua drammaticità, perché quando sotto casa iniziano a bruciarti piano piano una serie di locali, così insomma, fa molta impressione. Ecco, che si dica qual è la vera sicurezza, che si dica quali siano le vere modalità per far sì che nei quartieri si possa vivere la propria vita in un certo modo, senza paura, senza timore, credo sia davvero molto importante, specie in queste situazioni di passerella elettorale permanente. Insomma, è bene rimarcare tutto ciò.
Io su Centocelle solo una nota, diciamo, storica, nel senso che nel 2014-2015 Centocelle era vissuta da un forte coordinamento antisfratto, e questa cosa qui in questi periodo un po', forse sarà una mia laguna, però mi è sembrato che fosse stato un po' dimenticato. Non era quello che possiamo, cioè furono dei momenti molto molto forti sulle questioni dell'antisfratto a Centocelle. Fu dopo tanto tempo, anche a livello mediatico, fu molto attenzionato, fino a misurarsi in almeno un paio di episodi in situazioni repressive molto pesanti. Al di là dell'inchiesta che colpì il comitato Roma Est antisfratto, era proprio in due occasioni anche materialmente sullo sfratto. Uno, mi ricordo addirittura l'intervento di un idrante all'interno di stradine estremamente piccole, in quel caso era il quartiere di fronte a Centocelle, però insomma veramente a 200 metri in aria, che era Alessandrino, per delle strade strette vedere 8 blindati, un idrante per sfrattare come al solito gli ultimi degli ultimi nelle condizioni sempre più disperate poi alla fine. E l'episodio è anticipato, questo episodio così fortemente muscolare, da un episodio in cui ci furono anche cariche e spararono i lacrimogeni dentro l'androne di un palazzo, e da qui poi ne scaturì anche un'inchiesta. Tutto questo all'oggi, sono passati 4 anni, sono, come dire, sintomi di cambiamenti che avvengono. Era quello un po' che dicevo prima, cioè delle cose che avvengono goccia su goccia, perché comunque noi stiamo in uno stato di diritto. L'altro audio, che non so se manderemo, del compagno che sta dall'altra parte dell'oceano, parla poi del caso anche di Rio de Janeiro, e lì è dove appunto c'è una situazione di non controllo dell'autorità su parti delle città che sono le favela, con tutto quello che ne consegue. Lui fa una disamina molto più precisa di questo, però in soldoni alla fine dice: lì sono entrati con le ruspe e hanno buttato giù tutto. È ovvio, lì c'è anche un'altra condizione, cioè oggettivamente legislativa, e come funziona, cioè le favela non sono parte dell'ordinamento della giurisdizione dello Stato. Qui stai dentro comunque un paese occidentale con un minimo de regole, e qui avvengono queste cose qui, degli sfratti che adesso ti ritrovi con cosa ha significato che per 2-3 anni Centocelle è stata attraversata da numerosi sfratti, da quindi numerosi cambiamenti di persone che sono andate via da lì, e però è avvenuta in maniera capillare, non in maniera estremamente di massa. Non solo, poi nella fattispecie uscì pure un'intervista cartacea fatta a questo comitato antisfratto. In questa intervista si diceva appunto come spesso non si trattava di singoli proprietari, cioè nella loro esperienza era capitato giusto un paio di volte che fossero singoli proprietari di una casa che volevano sfrattare una famiglia. Più delle volte erano immobiliari o persone che avevano 2, 3, 4 case. E poi finiva, all'epoca c'era il discorso dell'1%, noi siamo voi l'1%, noi il 99%, e loro proprio, io mi ricordo,
quindi, diciamo, esatto, sarebbe da dirne.
Ci sarebbe da dirne, e loro utilizzarono proprio questo slogan, insomma una parte di un paio di risposte su questa intervista, proprio dicendo questa è la dimostrazione che non è l'1% che detiene il potere, perché poi se uno che ha 3 case dentro un quartiere come Centocelle, ce n'ha 3 comunque dentro Roma, sicuramente non è il 99%, non sarà l'1%, ma sicuramente sta molto meglio di chi poi gliene è buttato fuori. E questo è una cosa su cui, magari un'altra cosa da aggiungere su tutti i ragionamenti che sono stati fatti su Centocelle.
Allora, prima ricordo ancora una volta il numero di telefono 06 49 17 50.
Io volevo solo aggiungere un'osservazione che poi non so quanto è reale o quanto sta nella mia testa, però forse un pochino dovremmo porci anche delle domande riguardo al fatto, insomma, di come molti dei quartieri dei quali abbiamo parlato stamattina, no? Pigneto, Quadraro, Centocelle, Turpignattari, eccetera eccetera, vedono la presenza da sempre, insomma, di tutto un mondo, un sottobosco, non soltanto di militanti veri e propri, no? Di compagni e compagne, ma anche di gente che comunque in qualche modo frequenta i nostri ambiti, è un po' quello che fra virgolette una volta era l'indotto degli spazi sociali, che molto probabilmente in questa fase storica hanno un po' esaurito quella che sarà un po' la spinta propulsiva che, diciamo, dai primi anni 90 in poi si è vista forte, insomma, in tutta la città, con una serie di grande quantità di occupazioni anche di luoghi sociali che effettivamente poi vivevano durante tutto l'arco della settimana e anche con grandi eventi durante il fine settimana, eccetera eccetera. Io credo che ci sia stato un po' in contemporaneità con lo svuotamento degli spazi sociali anche una, come si può chiamare, cambio di destinazione d'uso del quartiere. Uso questa parola non a caso, ovvero che molti delle stesse persone, insomma, che hanno animato quella stagione, hanno pensato bene magari di aprirsi la birreria, la libreria, lo spazio bio, quindi riportare comunque all'interno di un tessuto economico quello che erano poi una serie di pratiche che grosso modo hanno visto la loro genesi all'interno di questa esperienza. E una situazione come Centocelle, che ha visto una risposta di questo tipo, credo che sia in realtà come dire, una risposta a un attacco che va contro questo tipo di modalità, secondo me, quello che un po' sta succedendo, perché a questo punto la questione si sposta, diciamo, dal dato politico, ovvero dal fatto di come viene fatta socialità all'interno di un quartiere, eccetera eccetera, su un piano che poi rischia di diventare, di scivolare sull'economico, e non è più ben chiara la differenziazione fra una situazione e l'altra, ovvero molto spesso sono le stesse persone, diciamo, che animano da un lato la lotta alla gentrificazione, eccetera eccetera, che poi a un certo punto anche per questioni personali di dover campare in qualche modo, si ritrovano all'interno di questi processi, ne vengono in qualche modo fagocitate, e quello che succede è che avviene il cambiamento di segno, si passa da un tentativo, no, di rianimare un quartiere attraverso delle forme differenti di socialità a utilizzare quel quartiere stesso per questioni, diciamo, economiche e di sopravvivenza. Questo per questo che dicevo un cambio di destinazione d'uso. Intravedo dentro Centocelle un tipo di risposta di questo tipo da parte, diciamo, di tutti quelli che l'animano, che poi possono essere compagni, compagne, singoli cittadini, associazioni, commercianti, eccetera eccetera. Non si capisce bene più se si sta tutti insieme realmente sulla stessa barca, oppure se ognuno porta avanti poi differenti situazioni rispetto a quello che sta avvenendo. Insomma, vabbè, è uno spunto un po' di dibattito che forse andrebbe un po' fatto anche a partire, insomma, da quella che è poi la nostra esperienza diretta.
Allora, ci dicevamo che forse 2 ore sarebbero state poche, però se sei breve, ecco, c'è una telefonata, perché comunque poi ci sono altre questioni da affrontare. Intanto comincia, vediamo se vuole andare in onda.
No, rispetto all'ultimo intervento del compagno, a me viene da fare un esempio proprio veramente semplice, cioè proprio su Torpignattara. Cioè, sono state in un periodo delle iniziative culturali di vario tipo, tra cui Alice nel paese della Maranella, la riqualificazione del cinema Impero, che sono state tutte cose promosse per sia il cinema Impero, era era un cinema abbandonato che poi è diventato un centro policulturale, su cui dietro c'è una speculazione edilizia per una compensazione, perché hanno preso un cinema abbandonato, l'hanno fatto un centro policulturale, dietro quel suo cinema, per dare la compensazione al costruttore che l'ha ristrutturato, gli hanno fatto costruire un palazzino. Questa palazzina ha superato i due piani e se n'è accorto nemmeno qualcuno che si occupa contro la speculazione, cioè se n'è accorto un consigliere mi pare della lista Marchini all'epoca, che siccome giustamente isolato ma anche grande, come si dice, esperto di costruzioni, trattandosi della lista Marchini, sicuramente hanno dato questa cosa,
ci è andato in puzza,
diciamo, forse sarà stato quello il motivo, non si sa, ma il risultato è che questo aveva tirato fuori che questo edificio creato per creare una compensazione attaccata a un posto da riqualificare per ridare al quartiere ha generato una speculazione immobiliare e edilizia, tirando su qualcosa che lì non ci doveva stare. Ma non solo, queste associazioni che all'inizio, appunto, diceva il compagno, no, abbiamo favorito in un certo senso un modo alternativo di, in quello che era l'indotto, come diceva lui, di sviluppare cultura, attività sociali all'interno del quartiere, va detto, sporcandole un po' con attività commerciali, cioè quando poi questo si finalizza anche alla propria stretta necessità di campare, crea delle contraddizioni e delle bolle che a noi ci danno problemi, al capitale e alla circolazione dei soldi è tutto a posto, fino ad arrivare a mostruosità, chiudo, scusami, sul fatto, per esempio, una cosa di Alice nel paese della Maranella, che era uno di questi grandi cose lanciate all'inizio come riappropriazione di uno spazio, una piazza, colori, socialità, mischiamoci, alla fine te le ritrovi dopo 8 anni a fare le cose con le mostruosità tipo retake. E quindi se qui poi si apre, cioè retake è il male, penso che da sti microfoni sia stato detto in tutte le lingue, se tu poi parti con una spinta sociale, culturale eccetera e ti ritrovi a fa poi dentro sti calderoni, sicuramente c'è qualcosa che è sbagliato, ma è sbagliato all'inizio, non dopo, cioè perché è la struttura stessa di un approccio così che ti può portare poi a sporcarti, cioè non so come dire diversamente, insomma.
Va bene, allora adesso un piccolo stacco perché c'è una telefonata in attesa. Ecco allora la telefonata, pronto? Buongiorno.
Pronto, buongiorno. No, innanzitutto io volevo ringraziare per questo dibattito, questo approfondimento dibattito veramente molto interessante. Mi volevo riallacciare a tutto quello che sta succedendo a Centocelle, perché ho riflettuto molto in questa settimana, sono andata ai cortei, ho fatto la prima assemblea che c'è stata al centro sociale Forte Prenestino e ho visto anche, ho notato anch'io la variegata partecipazione da committers, cioè l'assemblea indetta, c'era insomma quella che noi chiameremmo chi teneva l'assemblea, appunto, c'era il comitato del parco di Via delle Palme, che loro si definiscono cittadini, e già questa cosa, diciamo, si definiscono cittadini, ognuno è libero di definirsi come vuole, ma quello che mi ha molto impressionato in questa settimana, ripensando a tutti gli interventi che sono stati tantissimi, ognuno ha parlato e si è potuto esprimere, veramente tantissima gente del quartiere e non, era molto interessante l'intervento di un ex amministratore capitolino che diceva: seguite i soldi, cercate di capire che c'è nel piano casa tutta una riqualificazione del quartiere alessandrino che aumenterà le cubature, che farà, insomma, cambierà assolutamente il valore delle case del quartiere alessandrino, ex borgata alessandrina, perché poi insomma prima sono borgate, poi sono quartieri a secondo insomma dell'interesse di chi ci stava, di chi ne parla, perché appunto sta cambiando tutta una serie di cose. voi seguite per capire quello che stava succedendo, perché ognuno dava la sua versione, e per fortuna poi c'è stata molta gente che ha detto: ma noi con chi accende il fuoco non ci abbiamo assolutamente, cioè come facciamo a dire chi è stato e chi non è stato? Cioè non è che è un ambiente limitrofo al nostro, non possiamo fare delle ipotesi. E lui, questo amministratore, ha detto: oh, seguite i soldi, cerchiamo di capire la, diciamo, la ragione economica del perché ci sono dei fuochi. E insomma, e il sottinteso era New York degli anni 80, Parigi, Barcellona, cioè l'uso del fuoco per sfrattare la gente o per cambiare un quartiere. Ma a me la cosa che mi ha fatto più impressione di tutti è che noi rischiamo, nonostante sia bellissimo che ci sono state 5.000 persone a Centocelle, perché è una parte di città che non ha mai visto un corteo così grande, che noi cominciamo a parlare troppo del quartiere dove abitiamo e no, è pochissimo della città. Perché il quartiere dove abitiamo è un quartiere bello, che ci piace, c'è chi c'è nato, c'è chi ha scelto di venirci a vivere, c'è chi ha cambiato, c'è chi si è trovato per caso e tutto quanto. Ma il quartiere deve essere strettamente, le politiche di quartiere sono esattamente, dovrebbero essere unite alle politiche della città e sulla città, perché non è che Centocelle sta cambiando come state dicendo voi e improvvisamente, e non c'è una storia dei cambiamenti della nostra città. E soprattutto sembrava arrivato a un certo punto, cioè se non si gestisce bene e non si ragiona bene, il problema potrebbe essere che è meglio che non ci siano roghi soltanto a Centocelle, cioè quando succede nell'estrema periferia non ce ne può fregare di meno, cioè il problema dovrebbe essere cittadino più che insieme alla visione appunto di chi ci abita e che quindi ha la visione giustamente di chi conosce le cose. Se diciamo non si continua nella dimensione assembleare e non si allarga per comprendere meglio quello che succede, rischiamo di avere una sorta di egoismo. Noi vogliamo il nostro quartiere, che è figo, strafigo, dove abitiamo tutti noi di sinistra, come se gli altri non esistessero, e però di quello che ci succede intorno ci importa poco. Questo è, diciamo, è questo che mi sta facendo ragionare in questo momento, e quindi insomma ve lo volevo,
grazie, come si dice. Molto, uno spunto molto interessante, grazie tante, ciao.
Prego.
Ciao. Allora noi continuiamo qui, non è il caso di mandare degli stacchi, perché adesso volevamo invece tornare su una questione che abbiamo accennato, cioè di quella che è la vera industria pesante di questi ultimi decenni, cioè il turismo, e come appunto alcune città, le città stanno cambiando, non parliamo solo di Roma, per esempio Napoli da questo punto di vista relativamente da poco tempo ha visto proprio uno snaturamento, una deportazione vera e propria del tessuto sociale degli abitanti e delle abitanti di quella città.
Sì, io vorrei tirare in ballo un altro punto che non ci siamo dimenticati, insomma, e che vorremmo approfondire adesso, che si riaggancia sia al discorso degli sfratti che faceva il compagno, sia alla gentrificazione, sia alla speculazione economica, insomma, diciamo, racchiude un po' tutto, che è un'agenzia americana molto grande, che ormai ha preso piede in tutto il mondo, che è Airbnb. Airbnb, per chi non la conoscesse, penso siamo in pochissime, è un'agenzia di affitto delle case che si presenta, diciamo, come si presentava all'inizio, come un modo per connettersi, un modo per scambiarsi esperienze, un modo per condividere. Quindi vai dall'altra parte del mondo, qualcuno ti mette a disposizione la sua casa e ti connette con quella parte del mondo che tu non conosci. Era tutto molto bello, foto, pubblicità di persone felici che andavano in giro per tutto il mondo e affittavano posti dove poter alloggiare durante il loro soggiorno nelle città che avevano scelto di visitare, cosa che poi magari lo diremo dopo è ormai totalmente franata, nel senso che ormai ci sono anche tantissime testimonianze sul fatto che arrivi e trovi garage, trovi sottoscale, insomma, diciamo che ovviamente questa proposta di condivisione non era vera all'inizio e non si è rivelata così fino ad ora. E quello che propone è di portare economia nelle città attraverso il turismo. In realtà è solamente un sistema di accumulazione di capitale da parte di pochi, perché ovviamente per aprire un Airbnb devi avere una casa di proprietà. Ed è un sistema che ha contribuito, come dicevamo adesso, uno dei tanti agenti, anche uno molto forte, che ha contribuito a trasformare le principali città del mondo in dei parchi a tema per turisti. Cioè ha delle ricadute devastanti sul piano dello spazio urbano, nella vita sociale del quartiere, scompare la dimensione della collettività e crea anche delle situazioni anche paradossali, nel senso che questa situazione di affitti brevi crea anche l'impossibilità a chi ha bisogno di affittare una casa di trovare ormai una casa in affitto, perché a me a questo punto non conviene più affittare la casa a una famiglia o a degli studenti, forse agli studenti ancora sì, però una famiglia, una persona singola o a due amici che hanno bisogno di affittare una casa, a questo punto mi conviene farci un Airbnb, metterci dentro dei turisti, anche perché è anche molto facile, non devi neanche più dargli le chiavi, ci sono delle macchinette che tu con dei codici che tu attacchi fuori dalla porta, il turista arriva, si prende la chiave, entra dentro, quindi questa condivisione non si capisce in realtà da dove dovrebbe venire. Tutto ciò ovviamente fa diminuire la disponibilità delle case in affitto, ma soprattutto fa alzare il valore degli immobili, fa alzare gli affitti, e diciamo che un po' il ceto medio, investendo su questo, un ceto medio che in realtà è abbastanza relativo, in realtà si espelle con le sue stesse mani, quindi è un po' paradossale anche questa situazione. Airbnb nasce, come dicevamo prima, come un'agenzia, una multinazionale americana che ormai sta mettendo anche le sue radici, i suoi artigli anche in situazioni politiche. A San Francisco, per esempio, nel 2016 c'è stato un referendum per la regolazione degli affitti brevi, e quello che ha fatto più marketing e più propaganda rispetto a questo referendum è stato proprio Airbnb, che alla fine l'ha vinto, ed è la stessa cosa che sta cercando di fare qua in Italia, che sta facendo. Ieri proprio, il 16 novembre, in moltissime città d'Italia ci sono state delle discussioni proposte da Airbnb, però guidate dagli host, ovvero dagli affittuali, per parlare delle norme che regolano appunto gli affitti, e per sottoscrivere un programma tutti insieme. Queste giornate si chiamavano 100 case per 100 idee. Fantastico. E in tutta Italia, quindi, ieri si sono visti centinaia e centinaia di affittuari per parlare rispetto a tre discussioni. Una che è la tematica ambientale, ovvero la tutela dell'ambiente, un buon vicinato, come si possono evitare, insomma, contrasti con le persone che poi nei palazzi ancora in qualche modo ci abitano. E rispetto a questo, rispetto soprattutto alla tutela dell'ambiente, una delle cose che sta facendo, prima l'abbiamo nominato Retake, che è questa associazione di volontari che lotta contro il degrado, il cui degrado, chiariamo, cioè per loro per degrado intendono i negozi di stranieri, barboni senza tetto che vivono per strada, sporcizia,
le scritte sui muri,
ma soprattutto loro hanno iniziato e continuano comunque nel pulire le serrande dei negozi. Cioè Retake nasce così, puliva le serrande dei negozi e puliva, soprattutto toglieva gli adesivi dai cassonetti, con un particolare accanimento per gli svuotacantine. È stata una cosa, sì, è stato proprio, hanno avuto un odio mortale per gli svuotacantine, hanno fatto una propaganda enorme. Sono tantissimi adesso i volontari e le volontarie che vanno in giro per la città, che voglio dire, ci potrebbe pure stare, ma almeno va a pulire una spiaggia, mi sembra più utile forse. Insomma, ti propongono di adottare la viola davanti al tuo negozio, comunque sempre intorno a una situazione commerciale, e questo è finanziato da Airbnb in molte parti. Per esempio qua al Pigneto sappiamo perfettamente che Airbnb finanzia i Retake per andargli a ripulire il quartiere, così se lo trovano tutto bello con le viole, fiorito, e possono affittarlo come gli pare, quindi non è più neanche un luogo di degrado. Poi l'altra discussione era quella sociale, ovvero la sicurezza, la qualità dei rapporti tra le politiche per il turismo, la residenzialità. E poi ovviamente la parte economica, ovvero insomma come farsi pagare. Airbnb tra l'altro ha avuto molto successo anche per una facilità di pagamento, di scambio, non ci sta uno non c'è anche una tutela della privacy rispetto ai dati, puoi anche affittare in anonimato, insomma c'ha una serie di, metto 800 virgolette, garanzie, che rende molto più facile l'affitto delle case. E quindi questo è quello che sta facendo ed è molto importante, magari ovviamente non è molto risaputo, perché questa notizia io l'ho letta ieri solamente sul Sole 24 Ore, ovvero di queste giornate in cui gli host si organizzano chiamati da un'azienda. E un po' come quando le aziende dei riders fecero scrivere la famosa lettera in cui dicevano, no, che volevano ancora il cottimo, è più o meno la stessa cosa. Quindi chiedono una normativa rispetto agli affitti brevi, e questo, come diceva il compagno prima, cioè come troviamo una soluzione agli sfratti, ecco così, nel senso noi non regolamentiamo gli affitti brevi, così gli inquilini morosi li possiamo buttare fuori, gli appartamenti vuoti che non sono affittati li possiamo affittare a breve giro. E quindi insomma questa è la situazione di questa grande multinazionale, che ovviamente ha anche lei in modo molto importante contribuisce a cambiare totalmente la vita del quartiere. Nel mio palazzo per esempio cambia gente in continuazione, non ci sono più i soliti inquilini, ci stanno un sacco di turisti, che non è che ce l'ho con i turisti, ci mancherebbe altro, però insomma la situazione cambia.
Beh, io un po' sì.
Sì, no, sì. siamo stati turisti anche noi, dai.
Bene, questo era uno stacco proprio veramente molto ad hoc, e io volevo, prima di passare appunto a un altro argomento, veramente dicevo all'inizio due ore sono anche poche, ripetiamo il numero di telefono 06 49 17 50 e che l'opuscolo di cui abbiamo parlato a cura del Comitato di Lotta Quadraro, Nelle città vetrina il termine gentrificazione fa rima con esclusione, il titolo, lo potete trovare al Nido di Vespe, lo spazio Nido di Vespe al Quadraro in via dei Ciceri 131. Prima di passare appunto la parola a un altro compagno, volevo dire una cosa di cui ci siamo accorti noi che invece abitiamo a Torpigna, ovvero che ci sono le campane di vetro, le campane per la raccolta del vetro, in una situazione di immondizia veramente diffusa, sì, in questo caso è il termine giusto, e di assolutamente incuria totale di quella zona del municipio, e penso anche di altre evidentemente. Beh, queste campane a un certo punto un giorno sono apparse tutte dipinte, e anche dipinte bene, belle cose, insomma piacevoli a vedersi, e addirittura questo è stato chiamato il museo a cielo aperto di Torpignattara, cioè campane di vetro che diventano opere d'arte. e rinascono a nuova vita. Il problema magari non è di far rinascere a nuova vita l'esterno delle campane di vetro, ma far rinascere a nuova vita, almeno dal punto di vista dell'immondizia, della raccolta dell'immondizia, ma anche di quella che è per strada, tutto il quartiere. Quindi questo si chiama, questa campagna, il muro d'artista, a cui partecipano appunto 20 cosiddetti street artist selezionati, affiancati anche da ragazzi degli istituti superiori del municipio Quinto, chissà se questo farà parte dell'alternanza scuola-lavoro, e che appunto dopo che apprendo, perché non ero al corrente, che questa cosa era già stata fatta a Centocelle con la riqualificazione cosiddetta di ben 37 campane di vetro, adesso appunto si sposta a Torpignattara. Questo è quello che il Quinto Municipio ritiene di fare per quanto riguarda appunto la risoluzione del problema della raccolta dell'immondizia e anche della pulizia delle strade, che sicuramente in quella zona di Roma secondo me non avviene. Io non ho mai visto uno spazzino, non ce l'ho con gli spazzini, ci mancherebbe altro. Allora adesso invece uno sguardo in un'altra città europea che ci dà sicuramente una serie di spunti ancora molto interessanti.
Sì, chi non ci ascolta oggi per la prima volta sa bene che di questi temi che noi stamattina approfondiamo ci siamo occupati e ci occupiamo da tempo. Insomma, domenica scorsa abbiamo raccontato, fra le altre cose, insieme alle compagne e compagni di Radio Blackout, la situazione di Torino, il mercato del Balon. Ci siamo stati dietro un anno e più su quella specifica storia, che è assolutamente fondamentale, e così anche con altre situazioni. In particolare, per quanto mi riguarda, la trasmissione di cui mi occupo, uno sguardo speciale è stato tributato alla città di Barcellona. Questo perché come detto all'inizio, Barcellona, per tutta una serie di ragioni storiche, politiche, economiche, ha vissuto i processi di riqualificazione e rielaborazione della città, che qui da queste parti sono durati quasi un secolo, in un arco di tempo molto, molto più ristretto. Per cui la città ha completamente cambiato volto nel corso di pochi anni, da quando furono assegnate a Barcellona le Olimpiadi del 1992, quindi intorno alla metà degli anni Ottanta, fino sostanzialmente all'anno 2000, 15 anni in cui quello che era uno dei centri storici più vasti e degradati, va detto, del Mediterraneo è stato completamente ribaltato, diventando un posto molto bello, molto accogliente, molto pulito, perché per questo funzionano questi processi, altrimenti non funzionerebbero, con il purtroppo dato secondario che dietro questo rinnovamento decine e decine di migliaia di persone sono state espulse e mandate lontano all'estrema periferia, in luoghi sempre degradati, però meno appetibili dal punto di vista immobiliare. Ora, questi fenomeni sono sempre stati accompagnati però anche da grandi iniziative di resistenza, in particolare a partire dal 2008, quando, come sapete tutti, è scoppiata la grande bolla immobiliare negli Stati Uniti, che ha dato il via alla grande crisi economica che in qualche modo ancora non si è risolta, e che ha portato proprio nello Stato spagnolo allo scoppio anche lì di una bolla immobiliare che è stato molto più dirompente che da noi. E tutto questo ha fatto sì che nello Stato spagnolo in generale, ma a Barcellona in particolare, si siano registrati una serie di importantissimi movimenti sociali e politici, in gran parte autogestiti, in gran parte dal basso, che hanno segnato profondamente la storia e la vita politica della città. Quello che io rimarcherei anche in considerazione di quello che viviamo dalle nostre parti è che a un certo punto questi movimenti sono stati talmente forti, talmente dirompenti, da riuscire a esprimere un sindaco, ovvero sia la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che è stata recentemente
confermata per un secondo mandato. Ada Colau, come probabilmente molte e molti sanno, è espressione in qualche modo dei movimenti per il diritto all'abitare di Barcellona, diciamo l'ala più moderata, se vogliamo, ma insomma da quel mondo viene, ed è stato quel mondo che in gran parte l'ha portata a vincere le elezioni che poi le hanno consegnato l'alcaldia di Barcellona. Tutto questo però, l'essere in qualche modo entrati nelle stanze dei bottoni cittadini, almeno da parte di una parte di quei movimenti, non ha impedito la prosecuzione delle mobilitazioni, anzi al contrario, e non ha impedito neanche la critica forte nei confronti della nuova sindaca. Molto si è detto su la sindaca dei movimenti che diventava prima cittadina, poco però in realtà si è detto del fatto che una volta diventata sindaca, una volta che le prime promesse, le prime rassicurazioni non sono state evase, la Barcellona di classe, la Barcellona proletaria, la Barcellona che era scesa in piazza fino allora, ha continuato a scendere in piazza, cioè non ha minimamente esaurito diciamo la propria forza propulsiva, come si diceva prima, ricordando tempi passati, perché c'era un'amministrazione comunale più vicina alle proprie istanze, tutt'altro. E qui da questi microfoni abbiamo raccontato tante volte la storia e le vicende, fra i tanti, dei venditori ambulanti di Barcellona, un coordinamento formato da persone provenienti in gran parte dall'Africa subsahariana, che sono stati repressi probabilmente in maniera più brutale dall'amministrazione Colau che dall'amministrazione precedente, e che, nonostante diciamo il governo amico, qualcuno avrebbe detto, hanno continuato le proprie mobilitazioni, le proprie proteste, le proprie iniziative, e come loro tante altre istanze di questo genere. E credo che questo sia un dato importante perché ci riconsegna la necessità dell'autonomia, diciamo, degli operai, ma insomma dei movimenti sociali, anche quelli cittadini, diciamo, anche quelli che si pongono degli obiettivi, come dire, terra terra, senza i quali non si va avanti. E ancora una volta, proprio in virtù di quanto sta accadendo nella nostra città, questo secondo me ci consegna un quadro che probabilmente è degno, se non di essere imitato, quantomeno di essere visionato con attenzione, ecco.
Senti, scusa se magari l'hai detto, che mi sono assettato un momento, c'è una periferia in Barcellona riconducibile per certi versi a quella nostra, dove...
Sì, guarda, ce ne sono molte. Il dato, probabilmente il luogo più emblematico, però non è del tutto periferico, ma è rappresentato da un quartiere che si chiama il Raval, che è, diciamo, l'ultimo settore di città centrale o semicentrale in cui si è mantenuto un abitantato, diciamo, di estrazione popolare o molto popolare. E anche qui è divertente vedere quello che è successo, perché era una zona semicentrale abitata in prevalenza da anziani, perché il resto della cittadinanza se n'era andata via, era fuggita da case fatiscenti e tutto quello che ne sappiamo. Rimangono solo pochi abitanti anziani con le agenzie immobiliari che stanno lì come gondola a aspettare che questi muoiano tutti o se ne vadano, e spunta però a un certo punto una nuova soggettività, che sono le lavoratrici e i lavoratori immigrati, che si trovano un quartiere semicentrale con costi degli affitti molto limitati, perché stiamo parlando di casacce, irrompono nel quartiere, e quindi quello che era un quartiere, diciamo, destinato alla gentrificazione per inedia, nel senso che i vecchi abitanti sostanzialmente se ne erano andati via disperati, diventa un luogo nuovamente centrale nel conflitto dentro la città. E anche in questo caso ci sono vari attori, ci sono le grandi imprese immobiliari che premono, ci sono le cooperative legate ai principali sindacati spagnoli che hanno grossi interessi su quel quadrante urbanistico, e c'è anche quello che qualcuno adesso chiama ceto...
Intendi cooperative edilizie, immagino.
Cooperative edilizie, sì. Che però, diciamo, costruiscono immobili di pregio,
non
case
popolari. No, la parola non ci incanta più da tempo.
E poi c'è quel ceto medio creativo che anch'esso, diciamo, preme per entrare all'interno di una zona centrale o semicentrale della città, dove può ancora stare, nel senso quei giovani o semigiovani di classe media che fanno professioni di un certo tipo, che non possono andare a abitare al centro perché non hanno i soldi, ma potrebbero stare qui se quel quartiere venisse liberato dai suoi abitanti. E quindi si creano forme di contraddizione e lotta di classe, che è, diciamo, un concetto sempre molto più elaborato di quello che spesso tendiamo a immaginare, che però sta ancora lì, nel senso il quartiere non è stato ancora del tutto liberato, il quartiere non è stato ancora del tutto bonificato, come si usa dire, e rappresenta ancora una barricata in qualche modo dentro la Barcellona, della vetrina. Per tutto il mondo.
Sì, poi c'è anche un altro fenomeno, che è quello di chi nei quartieri tipo il Quadraro, no? Che ancora, appunto, anche perché c'è una forma in qualche modo di resistenza, si è creata un'assemblea, insomma, di abitanti del quartiere centrata su tutti questi temi, ma anche sui temi di una difficoltà a vivere in un quartiere dove ci sono appunto problemi di fogne e di allagamenti e di questo tipo, dove ovviamente il municipio non interviene in alcun modo. Che questo fenomeno è quello di chi compra le case a pochissimo, aspettando che questo fenomeno poi non si sviluppi. Quindi voglio dire, le pensano tutte.
Ma qui in questo caso specifico, poi, diciamo, perché nello Stato spagnolo c'è stata la bolla immobiliare che è esplosa, mentre qui no, perché questi fenomeni sono stati molto più estremi. Proprio al Barrio Chino, al Ravalla, che poi sarebbe il vecchio Barrio Chino, insomma, e come in altre zone, a un certo punto si sono creati i cosiddetti i future immobiliari, i junk bond, cioè sai, quei fondi di investimento, quelli a rischio. Perché come funzionava? C'era un edificio abitato da immigrati, edificio fatiscente con affitti molto, molto economici. Lo compro un immobiliare a 1 milione. Poi che succede? Quell'immobiliare o quel padrone inizia a lasciar trapelare la notizia che in realtà su quella zona ci saranno delle opere di riqualificazione da parte del comune, che può essere vero o può non essere vero, e quindi lo rivende l'anno dopo a 2 milioni a un altro gruppo, a un altro immobiliare, a un altro padrone, sempre con la stessa gente dentro, che sta lì chiusa nella speranza, diciamo, di restare più a lungo possibile. I valori immobiliari sono schizzati alle stelle in un tempo rapidissimo, e poi nel caso specifico, a un certo punto nel 2008, quando c'è stata la crisi di liquidità, le banche non davano più mutui, è esploso tutto. Dopodiché crisi, con tutto quello che ne è successo, adesso, nello Stato spagnolo in generale, ma proprio in queste zone in particolare, di nuovo la stessa dinamica, cioè gonfiare queste bolle immobiliari, che a volte sono reali, nel senso che a volte gli appartamenti, gli edifici si vendono effettivamente, altre volte no, cioè passano solo di mano in mano, per cui tu magari hai lo stesso abitante che risiede sempre lì, riesce di riffo o di raffa a avere sempre l'affitto a, che ne so, 300 euro, però nel frattempo casa sua da un valore di 100.000 euro è schizzata a 400.000, e molti si dicono che tempo poco riscoppia tutto da capo, e questo è un altro di quei meccanismi che purtroppo conosciamo anche noi in qualche modo, in maniera meno radicale, ma ci
poi
sono.
Sicuramente hanno investito anche altre città, certo, europee, ma insomma questo non, adesso non sono, non conosco bene il modo, però basta andare in una città, pensiamo a Berlino per esempio, dove dopo l'89 molti dei palazzi che furono lasciati dagli abitanti dell'est, no, eccetera, furono occupati. Dopodiché è cominciato un processo di cui non conosco esattamente le caratteristiche, ma la dinamica grosso modo sì, per cui invece palazzi che erano centrali stavano a Berlino Est, e un fenomeno che è stato quello invece che stiamo descrivendo adesso, e Berlino fra l'altro è una delle città diventata più turistiche d'Europa, credo, e quindi anche questo, oppure la conformazione stessa di Parigi. Una cosa bisogna dire, che se ti sbattono in una balia a Parigi, alla fine tu con i treni e con le metro ti sposti. A Roma se ti sbattono a Pantano e la metro ci passa
a Pantano, anzi pensa che vai a Ponte di Nona,
esatto, no, perché lì c'è la metro C che passa ogni 18 minuti, però passa. Se ti sbattono in Ponte di Nona o altre zone così, estremo nord, eccetera, la situazione diventa, o pensiamo, ecco, per esempio, a chi, chi è costretto a fruire della, si fa per dire, della ferrovia Roma Viterbo, abbiamo parlato a lungo proprio ieri mattina, cioè lì veramente. Volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo. Sì.
Sì, insomma, non so se il compagno aveva. Sì, cioè, sugli spunti che ha detto, la cosa importante, cioè, che mi viene in mente collegando questo anche all'intervento prima della compagna su Airbnb, è che al di là appunto dell'elezione di una sindaca, di una giunta amica, diciamo così, o comunque che proviene dalle lotte sociali o che ha tratto voti da questo, le lotte lì sono andate avanti, ed è proprio su il fatto che non bisogna pensare che non ci sia, cioè che si sta combattendo contro un mostro inesistente, cioè non è che questi fenomeni di cui stiamo parlando non hanno dei punti di attacco, ce li hanno. Ora, non è nemmeno tutto riconducibile solo alla copertura dei murales che non ci piacciono o della contestazione a forma di opuscolo tipo il nostro. Bisogna anche fare qualcosa in più, e si può fare, da altre parti è stato fatto, prendendo o di petto alcune situazioni o trasversalmente, perché è ovvio che se io lotto, come è successo a Barcellona, contro gli sfratti, automaticamente farò e magari ottengo anche qualcosa, calmierare gli affitti, impedire che le persone vengano sfrattate, creare dei movimenti di pressione tale per cui cambino delle leggi, così come era successo da noi per la questione della cedolare secca, che è durato il tempo del battito di ciglia, ma per chi è riuscito a anche solo ad arrivare all'informazione della cedolare secca, che era molto difficile, hai sbloccato delle situazioni di pericolo di sfratto, aumento dei soldi dell'affitto, eccetera. Lì la lotta è andata avanti, e quella lotta sicuramente impedisce, da un certo punto di vista rallenta, perché poi qui per impedire magari si tratta di altro, ma sicuramente rallenta o gestisce in maniera un po' meno così traumatica determinate trasformazioni, perché qui poi il rischio è che si passa da un estremo, che tutto questo va ovviamente sbagliato, e la risultante che ne esce fuori è che magari possa esistere una gestione di questa cosa come se fosse dal volto umano. È difficile pensare che possa esistere in questo momento, con delle città che diventeranno sempre più dei luoghi che tendono a escludere la diversità e la povertà, possa esserci riqualificazioni dal volto umano. Qui non ci sono. Confondere la necessità di avere dei servizi che funzionano non vuol dire per forza di cose che questo sia una riqualificazione, perché noi ci siamo talmente anche abituati a pensare che, ed è poi fenomeni di retec, cose di questo tipo, che sia normale che ci sia la spazzatura, che il sistema non funziona, diciamo che è tutto corrotto. No, dove stiamo a fare le battaglie per la spazzatura, per i servizi che non funzionano? Perché non ci siamo? Perché non siamo 100 quando facciamo un picchetto antisfratto per una famiglia che c'ha una disabile di 80 anni e la nipote che va alla elementare e la madre lavora 18 ore al giorno? Perché non ci siamo? Barcellona è indiscutibile, al di là di tutte poi ovviamente
sì, poi ci sarebbe tutta la questione delle varie sinistre che litigano, certo, proprio, però diciamo, non è questo
non è questo, però c'è qualcosa, certo. Già solo quello almeno è indice di dibattito, cioè di anche di scannamento, avversità, insomma, tra le varie mille sfaccettature di quello che può essere un mondo antagonista. Qui nemmeno questo, perché noi disertiamo le iniziative di questo tipo qui. E questo è un problema. Per esempio in Grecia, che è la famosa Grecia, fuoco e fiamme, a noi ci piace, è divertente, eccetera eccetera, cioè anche qui grazie a Airbnb hanno preso Exarchia, stanno cercando di prendere, cioè il quartiere dove negli ultimi, da sempre probabilmente, ma dagli ultimi anni è diventato molto più famoso per via della sua componente di compagni e compagni ovviamente che stanno lì, che fanno lotte, ultimamente lotte molto serrate sulla questione in immigrazione, stanno sgomberando degli edifici che servono per chi non ha il permesso di soggiorno, è clandestino, sgomberano centri sociali, i problemi atavici dei fascisti. Quelli di Airbnb vengono continuamente bersagliati con manifesti, con striscioni appesi da un palazzo all'altro, e i turisti in molti casi, quando vengono palesemente riconosciuti, vengono bersagliati da sfottò, insulti e cose di questo tipo. Ora può essere giusto, non può essere giusto, io non lo so, però se si individua una nocività, quella nocività non c'è modo di mediazione. Per esempio, sempre nel nostro quartiere, prima ancora di Airbnb, c'era l'ostello diffuso, che era una proposta che venne proprio dal municipio, cioè incoraggiare le persone che avevano una casa in più a condividerla con qualcun altro in maniera tale che poi si creasse uno scambio.
Poi già condividere proprio il turismo dal volto umano.
Quello che osservammo è che durò poco, ma nella sua costruzione riguardava pure lì un tentativo di ritirare su una serie di associazioni territoriali. Per esempio, ovviamente questo se io creo un ostello affinché poi nel quartiere ci sia un tour che possa servire per guardare delle opere architettoniche o punti murales disegnati ad hoc, come dicevo prima, è pur vero che poi si crea, appunto, si sviluppa un indotto, magari quello delle guide turistiche, che giustamente sfruttano questo mercato. Le guide turistiche, da un punto di vista, io dico ok, ci mancherebbe, una fetta di mercato che apri. Io so perfettamente, insomma, anche qui a volte è stato dato, hanno telefonato, che la situazione delle guide turistiche in una città come Roma, uno pensa beh, dovrebbero sta bene, no, stanno malissimo. Cioè qui poi hanno cominciato proprio da quelle giunte di centrosinistra ai tempi dei Veltroni, con i pullman a due piani, fecero delle belle porcherie sulle, tra la, se non mi ricordo male, tra la sovrapposizione e la non regolarizzazione tra accompagnatore turistico e guida turistica. Sono lavori diversi che devono essere retribuiti diversi, ma come accade in tutti i lavori, l'accompagnatore turistico diventa una guida turistica e magari non e viene però non pagata come una guida, ma viene pagato come un accompagnatore, e questo ti svaluta tutto un discorso. Io dico, ognuno in questa società che ci mangia continuamente e ti mette uno contro l'altro, perché io, nel senso, liberamente parlando di questa cosa, dico, a me la guida turistica che viene nel mio quartiere e mi indica il balcone mio perché ci hanno fatto la cosa, a me mi dà fastidio, però capisco quella situazione. Ma invece di sugarci pezzi di libertà a vicenda, dovremmo noi cercare, ognuno nel suo campo, di intervenire in quello che è. Cioè, io, ma magari venisse un movimento delle guide turistiche e dico, no, qua noi c'è stata schiavizzare una città che potrebbe, tra virgolette, campare anche solo in maniera decente di turismo. Questo non avviene. E quindi ognuno dovrebbe fare la sua parte, cioè, nel senso, che socialità vogliamo proporre? Io l'ho fatto, mi è capitato, mi ha chiesto una scolaresca di un quartiere abbastanza periferico, Magliana penso si possa definire periferico, mi chiese di accompagnarla per il quadraro per portare la sua scolaresca un po' esuberante, che però gli piacevano i graffiti, di andare in giro per quadrare. Ho fatto, beh certo, ti faccio vedere che problema c'è. Dopo un'ora e mezza vennero quelli che gestiscono queste cose a dire, ah ma no, ma noi lo facciamo, le scuole, sì. E quella che era un'insegnante che si rivolse a me, perché quel tipo di associazioni delle volte chiedono dei soldi, allora la cosa più semplice è sicuramente andare sul territorio e chiederlo. Poi io ero un po' in imbarazzo per una cosa di questo tipo, però, cioè, nel senso, comunque alla fine è una scolaresca, non è che mi sono messo in tasca niente o non c'è nulla di che, lo fai perché c'è vivo e quindi ne sono consapevole di quello che mi accade. Su Airbnb, per cui poi la paura pure qui qual è che delle volte allora Airbnb è il male perché è una multinazionale, ma le cose di mezzo, cioè quello che non è Airbnb come lo devo trattare, perché Airbnb di fatto ha sfruttato una tendenza, sfruttando ancora una volta la questione di diventare imprenditori di se stessi, ma non è così. Cioè Airbnb, ed è quello che dicevi tu, hanno fatto questo convegno degli host, che sono le persone che aprono e chiudono le case, ed è vero la cosa della chiave, è vero, molto diffuso, ma è pur vero che ormai questi gestiscono 5-6 case, è diventata una professione a tutti gli effetti, una professione che per aumentare di numero ti servono più case da gestire, quindi devi anche tu stesso diventare il motore di una multinazionale che va a aprire nuovi pezzi di mercato, magari tu non standoci proprio in quel quartiere o prendendo case sparse da tutti i poli di una città. Airbnb in questo ultimo periodo sta spingendo su una campagna mostruosa, perché poi tra l'altro è un problema, cioè Airbnb non sostanzialmente evade in qualche modo, lo Stato la sta accusando che evade le tasse, perché da una parte non dice chi entra dentro le case, dall'altra si tratta di case intere e non di appartamenti, quindi lo Stato ha chiesto che venga per esempio regolamentata la questione sulla tassa di soggiorno, che riguarda alcune città, per cui a livello turistico, e loro stanno cercando di fare, e vedremo, perché loro si staranno facendo i conti se gli conviene anticiparla a loro probabilmente la tassa di soggiorno per l'ospite e non farla pagare a lui, perché sennò poi uno ritorna su altri sistemi paralleli che possono essere gli stessi aggregatori di ricerca, però magari legati a alberghi o quelli che proprio affittano le ville, insomma altri circuiti. Airbnb si ripropone anche di rivalutare interi borghi abbandonati. Io ho molto interesse nel seguire Airbnb a livello pubblicitario, anche social, perché poi sono le campagne più aggressive, il pubblico sicuramente lo vanno a cercare lì, non volantinano Airbnb, non fanno pubblicità più di tanto, la loro pubblicità è social, e c'è questo borgo Grottole, che se non mi ricordo male il nome, e loro fanno vedere questo video col drone, insomma, di quanto è bello, tutto quanto arredato, tutto sistemato ed era abbandonato. Non ne fanno la pubblicità, ma sta succedendo la stessa cosa a Civita di Bagnoregio, cioè quella parte di città che si era svuotata, loro sono, diciamo, hanno tutti i posti, che le case che sono state ristrutturate lì, anche qui era uscito un articolo, non mi ricordo dove, scusate, ma l'avevo letto, che comunque andavano lì, costruivano le case, non è che dice aspetto un po', ci vivo e poi magari no, arrivavano lì, ristrutturavano subito su Airbnb. Lo fa direttamente Airbnb? No, però è lo strumento per cui queste cose avvengono estremamente facilitate. E quindi poi al di là del Sole 24 Ore, in realtà su Dinamo Press erano apparse degli articoli relativi a questa cosa di ieri mattina, cioè il mega appuntamento internazionale, insomma quantomeno europeo mi pare, sugli host di Airbnb. E io personalmente ho provato a iscrivermi perché volevo andare a questo, ero curioso, visto che comunque poi ci sarebbe pure stato questo argomento, però purtroppo mi sono svegliato tardi e... no, ma svegliato tardi perché la registrazione è online, cioè qui ormai parliamo di situazioni che tu non sai dove avvengono, ti devi registrare, devi dire chi sei, devi andare lì, poi quando te lo chiudono non te lo dicono più, poi perché fanno così, se vogliono un numero chiuso, temano altro, questo chi può dirlo. Aspetteremo Dinamo Press, perché aveva annunciato che ci sarebbero stati loro e quindi
vediamo se ci fanno un report,
l'articolo che avevo letto, quindi vediamo un po' che se ne esce, ma secondo me comunque il discorso è che queste cose qui non sono riformabili, cioè sono veramente aggressioni forti che si basano su poi anche un modello di cambiamento di società e di rapporti sociali che noi ci viviamo, che sono, cioè uno dice sempre ah sì, siamo, la società è veloce, siamo consumisti, però poi delle volte su certe cose bisognerebbe mettere un paletto sulla velocità con cui consumiamo le cose e incominciare a dire certe cose non vanno bene. Airbnb è sicuramente una cosa che non è positiva, ma anche rientrare sempre all'interno di un'economia di mercato alla
no,
fine
infatti,
ci crea dei problemi.
Allora, a questo proposito, per esempio, fermo restando l'intervento telefonico di prima della compagna che appunto diceva non mi posso guardare il quartiere mio soltanto, che poi anche il discorso che facevi tu sulle iniziative, su problemi grossi a cui però non partecipiamo, no?
E ci sono anche comportamenti, credo che tu lo stessi accennando. Allora, io personalmente non compro su Amazon perché non voglio partecipare a questa cosa. Dice, però poi vai, vabbè, intanto questo non lo faccio, non andrò su Airbnb, come cavolo si chiama, Airbnb.
Basterebbe su Amazon, nel senso, vabbè, si può tranquillamente, no, voglio dire, uno può anche, cioè non è che uno deve mettere, no, pare che torniamo all'età della pietra, no, non è quello, no, il discorso. Io, uno dice sì, sarebbe, era come ai tempi che si diceva boicottiamo McDonald's quando si apriva, e McDonald's ogni corteo era bersagliato di qualsiasi cosa,
poi perché si, Burger King,
poi ha aperto Burger King, poi alla fine ci vai pure te, poi alla fine diventa McDonald's, comunque è diventato nell'immaginario almeno della mia generazione quella cosa per cui dici vabbè, ogni tanto magari vedo patatine, si fa schifo, quello che non ci va, ci va per una questione di salute, ma non ci vai più per una questione di boicottaggio in sé per sé. Le cose cambiano, però su questo, e tanti compagni che si occupano di questi argomenti qui, uno lo dice, tu puoi pure comprare le cose su Amazon, ma se io do sostegno alle lotte dei lavoratori che stanno dentro Amazon, dai facchini, dal blocco della... A quel punto lo obbligo, questo è il gioco forza, ad aumentare, se devono alzare, visto che è conclamato lo sfruttamento, le cose così, se loro devono alzare gli stipendi, sicuramente da qualche parte devono ritirare la coperta, e tutto quel sistema che funziona sulla velocità della consegna zompa. Tra l'altro, una settimana fa su Repubblica c'era un articolo che riportava questo, cioè Amazon ha chiuso il fatturato di quest'anno a 6 mesi male da questo punto di vista, ha perso sulla consegna veloce.
Sì, è stato sorpassato nei 100 uomini più ricchi del mondo da Bill Gates, per esempio, questo, mentre sì, prima diciamo, Bezos era...
Oh, Adi che
figurati.
Sicuramente. Senti, non si muore di
ci
fame.
Ci fermiamo un attimo con una bella canzone romana. Io spero che la mancanza di telefonate, a parte appunto qualcuna fuori onda e quella molto interessante della compagna prima, sia dovuta al fatto che stiamo veramente mettendo una mole tale di questioni, che però l'argomento evidentemente lo richiede, e che magari siamo tutti con l'orecchio attaccato alla radio, non lo so. Comunque 06 49 17 50, abbiamo ancora qualche minuto prima delle 13, intanto un po' di riposo.
Oggi è il modernismo del novecentismo, rinnovando tutto va. E le usanze antiche e semplici, so ricordi che spariscono. E tu Roma mia, senza nostalgia, segui la modernità. Fai da progressista, l'universalista, mentre dici ok, thank you, yeah, yeah. Vecchia Roma, sotto la luna non canti più, i ristornelli, le serenate di gioventù, il progresso t'ha fatta grande, ma sta città non è quella dove viveva tant'anni fa. Più non vanno l'innamorati per non godere, a rubarsi li baci a mille là sotto all'arveri, ma i sogni sfogliati all'ombra d'un cielo blu. Ricordi del tempo bello che non c'è più. Ricordi del tempo bello che non...
telefonata, mentre la prendiamo c'è una compagna che vuole dire qualcosa.
Volevo fare una nota nostalgica agganciandomi alla canzone Questa Roma che non c'è più, però comunque quello che volevo che si è notato è che ci hanno completamente cacciato da alcune parti di Roma, soprattutto dal centro. Una volta, come dicevi tu, domenica scorsa si andava a Trastevere perché al posto dove magari ti andavi a fare un giro al centro, ti guardavi la città anche dalla periferia, uscivi dalle due periferie e ti andavi a fare un giro, ti potevi mangiare una pizza, no? In modo economico, te ne andavi a Piazza di Spagna, ti facevi il giro, cioè ti appropriavi di una città che era anche tua. Adesso siamo stati completamente spazzati via. C'è una telefonata.
Sì, c'è una telefonata. Pronto?
Ciao, sono Emanuele, ho seguito il discorso, molto interessante, perché purtroppo nei vari media chiaramente non viene mai affrontato, o viene affrontato in maniera generica, nel senso che comunque i nomi di queste aziende non vengono fatte perché poi si ha paura di toccare, insomma, no, il buon nome, eccetera. Però comunque, magari anche per ragioni legali, però comunque io volevo porre l'accento su una questione. Penso che comunque gli stili di vita che cambiano purtroppo sono una questione che non viene mai di per sé intaccata, perché comunque alla fine sono anche un po' imprevedibili e seguono un loro percorso. Quindi comunque, se effettivamente la tecnologia ci ha messo a disposizione delle modalità anche di incontro diverse, no? Ce ne facciamo una ragione, insomma, le cose vanno così. Poi è chiaro che comunque generazionalmente qualcuno può accettarlo di meno, però il discorso secondo me fondamentale, che è poi quello che incide sulla società, diciamo, è il discorso sempre legato ai profitti, perché comunque se questi grossi profitti vengono portati fuori nei paradisi fiscali, o comunque se per esempio... Pronto?
Sì, sì, ci sei,
no,
continua.
Ah, sì, no, sentivo il... Se per esempio ho letto, mi ricordo dove, che comunque TripAdvisor, che tra l'altro è utilizzabile non solo per le recensioni ma anche per le prenotazioni, quindi credo che attinge risorse sia dal mercato pubblicitario che dal mercato delle prenotazioni, ha pagato 33.000 euro di tasse, mi pare nel 2018, cioè come un medio dipendente pubblico. Cioè il problema allora non è più legato allo stile di vita, il problema è legato alla truffa che viene fatta nei confronti di tutti i lavoratori che pagano le tasse, insomma, perché qua l'evasione fiscale si fa sempre l'idea che sia il, che ne so, l'elettricista che viene a casa, l'amico idraulico, eccetera, o il bottegaio che adesso è fortemente in crisi perché comunque è soppiantato da queste, dalla concorrenza di queste aziende. Ma in realtà l'evasione fiscale non è questo, o non è più questo. L'evasione fiscale è chiaramente profitti costruiti su un sistema di elusione delle tasse che magari è anche legale. Cioè Amazon forse è stato l'esempio lampante per anni, però insomma tutte queste micro e macro società, no, che sotto il nome di startup poi alla fine si mascherano attività che sono normali attività lavorative, però comunque che usufruiscono di agevolazioni fiscali legali, di elusione delle tasse in maniera più o meno legale e non si sa come, poi tra l'altro di profitti portati all'estero, che in questo senso rientra il discorso del localismo che facevate voi, che non servono, non per una questione di nazionalismo che devono lasciare i soldi in Italia perché noi dobbiamo crescere più degli altri, ma per un discorso che comunque un'azienda deve stare in un territorio e deve contribuire anche alla ricchezza di quel territorio. È chiaro che se tutti i profitti vengono portati dall'altra parte del mondo o in un altro paese europeo per ragioni puramente fiscali, cioè viene meno anche quello che è previsto dalla Costituzione, no? Per cui adesso non ricordo quello che c'è scritto, però insomma i grandi apparati produttivi devono comunque contribuire allo sviluppo della società. Cioè era questo quello su cui volevo porre un attimo l'attenzione.
Ti ringraziamo, d'accordo, ciao.
Ok, ciao.
Non so se qualcuna di voi vuole aggiungere qualcosa, tu.
No, nel senso che qui l'ascoltatore ha chiamato a fine trasmissione e noi ce ne andiamo, ha segnalato un'altra questione enorme, certo, che però è molto complicata, nel senso che il problema è l'internet, che cos'è e dove sta, perché la questione è tu affitti una camera d'albergo, ok? Diciamo su Booking, che è il più grande portale che ci sia. Quello sta in Olanda. Tu da Roma affitti una camera a Venezia e quindi paghi 100 euro all'albergatore di Venezia e 10 euro a Booking che ti ha dato questo servizio. L'albergatore di Venezia, che è un bravo albergatore, pagherà le tasse sui suoi 100 euro. Booking, dove sta? Dice, lui si è messo in Olanda. Come fai a dire che sta in Italia? Perché tutto si svolge in Italia? Sì, però diciamo quel rapporto virtuale avviene in un luogo virtuale. Ora è chiaro, e adesso sto facendo l'avvocato del diavolo di Booking o di TripAdvisor, segnalava lui, o di tante altre, però la questione è enorme e ancora non si è trovato una soluzione. E tant'è che la grande battaglia, una delle grandi battaglie commerciali fra Europa e Stati Uniti è proprio quella sul fatto come si fanno a tassare i mega profitti dei grandi sistemi di internet che stanno tutti negli Stati Uniti. Non è semplicissimo, perché se tu paghi Google per un servizio, tu stai a Roma, ma quello te l'ha mandato dalla California. È complicatissimo, eh sì. È una delle grandi questioni in corso, ma non è
senza
non
contare
è semplice.
Che comunque appunto i paradisi fiscali non stanno soltanto alle Cayman, stanno in Irlanda,
assolutamente
in Olanda,
non c'è bisogno.
E questo meccanismo si fa anche senza avere, diciamo, un'app o una startup o quello che vi pare su Google. L'ha fatto FCA, Fiat, insomma, no? Di spostare delle esatto, e quindi vabbè, questo fa parte del meraviglioso mondo di Amélie.
Londra, che qui perché molti cantanti quando lo spettacolo vanno manco più al Principato di Monaco, mi pare che ha chiuso i battenti.
Scusa, la regia già comincia a avvertire un po' di appetito.
Cioè non è.
Ricomincio.
Ma
vabbè, parlavi
del paradisi fiscale. Cioè quello che l'operazione viene fatta è il dumping fiscale, quello per esempio relativo alla Fiat. Però non è che l'Irlanda o Londra, da cui ci andavano molti artisti e magari persone dello spettacolo che guadagnano tanto e vogliono risparmiare i soldi. La stessa Spagna per i calciatori è un paradiso fiscale, era, perché ognuno fa le regole sue da questo punto.
Però la cosa complicata è che il calciatore che va in Spagna comunque paga le tasse sulla sua attività lavorativa in Spagna. Dice, vado in Spagna perché qui le pago al 15, in Italia al 45. Qua il discorso è ancora diverso, cioè tu resti in Italia però stai pagando un servizio che nei fatti è immateriale. Lì è il vero busi. Quando ci stanno quelli che dicono rendiamo pubblico internet, è una butad, no? Però è una risposta magari irrealizzabile, ma ci fa capire che ci sono delle questioni enormi su cui, insomma, che saranno le questioni del futuro, ma bisogna ragionarci e non è per nulla facile.
Io su questo l'unica cosa che è anche a volte, cioè è molto complicato, ma non per dire perché è difficile
è la questione in sé.
È la questione in sé che lo è, e bisognerebbe rimettersi a più strati a studiare una serie, cercando di essere anche rapidi, perché poi adesso si studiano fenomeni che sono già superati nel momento in cui vengono a volte analizzati. Ma in un caso di questo tipo uno però gli effetti li vede. E allora già almeno ripartire da quello sarebbe un dato per cui dici vabbè, io ancora, perché oggettivamente qua cioè, il capitale è globalizzato, cioè c'è poco da fare, cioè 100 euro io li mando da Roma a Pechino, ci metto zero, mentre, e quindi vuol dire che i soldi possono girare con una rapidità molto maggiore di prima, non c'è più il problema della liquidità e quindi tutto questo, cioè sono tutti questi, però io gli effetti li posso contrastare se gli effetti sono una socialità marcia, perché uno dice non è un discorso di stile di vita che passano le mode, sottoculture, quello è relativo, quelle sono cose che vengono poi riassorbite al mercato per rigenerarsi eccetera, qua si tratta